Sì.
Lui è... Sì, è sorry. Niente, grazie a tutti per essere venuti. Cominciamo la serata. E, niente, questa serata abbiamo qua Alan Sanson, che è un poeta Cheyenne. Avremo modo dopo di presentarlo. Prima di Alan Sanson avremo una proiezione di diapositive che verte su due tematiche grosso modo generali. Una è quella del Monte Graham, che è una montagna sacra degli Apache dell'Arizona, degli Apache della riserva di San Carlos, che oggi da qualche anno ormai è minacciata da un progetto di costruzione di alcuni telescopi che vede come partner il progetto appunto il Vaticano, tra l'altro l'Università dell'Arizona e altri partner italiani. La seconda serie di diapositive è invece riguardante la danza del sole, soprattutto dei Lakota o Sioux che dir si voglia, ed è un po' il tema su cui ho scritto un libro che è disponibile lì al banchetto. Dico inoltre che faccio parte di un coordinamento che si chiama Il Cerchio, che assieme alla Kaluska City Lights e a Conchetta ha organizzato questa serata. Questo coordinamento si riaggruppa diverse associazioni, diverse realtà un po' in tutta Italia, soprattutto nel centro-nord e anche in Sardegna, che si occupano dei nativi americani, soprattutto per quanto riguarda il lavoro sui prigionieri politici e che viene fatto un po' sul modello, se vogliamo, di Amnesty International, ma non così neutrale, diciamo, e magari un lavoro anche di difesa delle terre tribali, di diffusione un po' cercare di distruggere un po' i soliti stereotipi che ci sono sugli indiani pennuti che si vedono in televisione o sulla carta stampata. Niente, io lascio la parola a Primo Moroni, poi niente, dopo ci sarà la proiezione di diapositive, avremo poi la conferenza di Alan Sanson, che viene dall'Oklahoma ed è un membro della Dog Soldier Society, cioè la società dei soldati cane, la società guerriera degli Cheyenne, ed è membro inoltre della Native American Church, la chiesa nativa americana, che è la congregazione, diciamo, la confessione religiosa nativa americana che fa uso dell'allucinogeno peyote. Alla fine, dopo la conferenza di Alan Sanson, ci sarà uno spazio per un dibattito, domande.
Io non ho molto da dire, io credo che una componente del centro sociale della libreria ha incrociato la notizia sopra la rivista del Cerchio, il coordinamento del Cerchio, che girava in Italia Alan Sanson. Altre volte abbiamo parlato di poeti che sono negli Stati Uniti ma che hanno una cultura diversa e che lottano per mantenere l'identità. Sappiamo che letta in Italia la questione può sembrare un elemento anche di nostalgia per un mondo che è stato fatto a pezzi dalla trasformazione capitalistica, e però l'espressione culturale e poetica è anche un modo diverso di concepire il mondo, pur essendo un luogo che frequentemente, ad esempio la Kaluska, si è occupato di modernizzazione accelerata, di distruzione delle precedenti appartenenze, ciò non vuol dire che la cultura, la poesia, l'identità, la forza, l'appartenenza non siano alla lunga una risorsa determinante anche nell'epoca della fine dei percorsi di appartenenza e di identità. Abbiamo fatto un poeta portoricano due volte con un grande successo, che è anche un grande performer, un New Yorker poeta, che è uno di strada, Petri, che ha avuto quasi un beniamino di questo luogo. Sulla storia dei nativi americani si è scritto talmente tanto che non penso di dover dire molto di più. Ci sono molti testi importanti di questo coordinamento che sono quelli su quel banchetto meraviglioso che hanno portato, che ha un'attrezzatura formidabile anche come effetto di ambiente. Noi abbiamo rintracciato anche un testo di Alan Sanson che è qui sul tavolo, dell'edizione dell'Arco, che ha un luogo, una libreria, cartoleria vicino a Via Laghetto, vicino a un luogo occupato. Ma voglio dire, io credo che lui parlerà dopo, ha una storia complessa, mi spiace, sono cazzi suoi, se non vuol fare, che sì, non ne voglia parlare, ma cioè, se non voglio stare non ne parlerà, evidentemente. perché nonostante i film, nonostante una quantità di cose, in realtà vi sono un po' di stereotipi su questa questione nel paese d'Italia sostanzialmente. Io devo dire con la massima e totale onestà che non, pur se facendo il libraio non lo conoscevo, e sono andato a prendere quando Gigione, dov'è, da qualche parte, che invece ho scoperto di essere segretamente, che era segretamente appassionato di questo percorso, e poi ho preso il libro e le poesie sono bellissime. Questo Franco Meli, che io non conosco, che insegna quello Yulm, è qui stasera, tocca anche alcuni, un'introduzione che è breve, che probabilmente è destinata ad una pubblicazione, si capisce dall'introduzione che ne sa molto di più, tocca alcuni aspetti anche che hanno a che fare con una sorta di minimalismo lirico, ma siccome stasera ci sono anche in sala una parte di quelli che hanno qui una rassegna di poesia che sono quelli della Mosca, allora direi che è vero che c'è, ma anche gli haiku giapponesi sono apparentemente minimalismo, ma in realtà la forza, io ce n'è una in particolare da qualche parte in fondo che mi aveva colpito e che sembra, che se non la troverò comunque, ma già una volta qui l'avevamo fatta per gli autori latinoamericani o indigenisti, direbbero autori come Juan Rulfo, ovvero come Arguedas, che è stato padre della letteratura americana e che noi abbiamo amato molto precedentemente, però guidando verso ovest sulla statale 76 in Ohio, appena superato il raccordo per Kent State, inizia leggermente a piovere. Maledetta America, cosa hai fatto ai tuoi figli? Il vento pronuncia i loro nomi, in qualunque modo tu lo respiri. Mi ricorda che quando fa queste lunghe gospel poetici, Pietro Pedri, quando viene qui e parla del caffè New York di New York e fa questa lunga litania dei portoricani che sono andati cercando lavoro e sono morti sognando la ricchezza, che sono andati cercando felicità e sono morti sognando una lotteria, una Chrysler, un appartamento a Manhattan, e sono morti mantenendo una forza interna, ma che nessuna forma avanzata di capitalismo riuscirà mai a restituirli. Io credo che nonostante la modernizzazione accelerata che c'è oggi, che potrebbe far promettere cose straordinarie per il futuro, in realtà sia l'epoca più terrificante che mai abbia attraversato il capitalismo. C'è un autore tedesco lontanissimo dall'Ense, Enson, che si chiama Kurz, che è della rivista Crisis, che ha scritto un libro bellissimo per il manifesto che nessuno legge, che si chiama L'onore perduto del lavoro, un libro difficilissimo, una palla terrificante, uno si spacca il cervello a leggerla, però ci sono dentro tre o quattro idee fondamentali. Se uno pensa che sia giusto, ad esempio, dalle nostre parti, per difendere una foresta in Baviera o in Vestfalia, distruggere l'Amazzonia, se sia giusto perdere 100.000 posti di lavoro in Brasile per difenderne 10.000 in Europa, se sia giusto mantenere un livello di prodotto ecologico compatibile in questo paese perché ci siano il Ruanda, la Liberia, dovrebbe assumersi una responsabilità terrificante. Dovrebbe pensare che forse le culture dei nativi erano più importanti di quelli prodotti della modernizzazione accelerata. Io non lo so, però certamente nelle poesie di Lance Henson tutte queste domande ci sono. Ci sono frequentemente tra le righe, io non so se ne leggerà dopo qualcuno, non so se sì, però ecco, vorrei dire, non sono un appassionato del politicamente corretto, perché veramente mi fa cadere le palle, e la cultura del piagnisteo. Però certamente non si può tagliar fuori un problema come quello delle risorse del rapporto uomo-natura e della poesia che ne viene prodotta semplicemente accettando la modernizzazione spinta. Vi è qualcosa di più drammatico che sta succedendo oggi, e questo Kurz, che sembra un personaggio di un film comico tedesco, ma che invece è un artista critico, che, quindi sto facendo propaganda un altro libro che non c'entra niente con questo, però è importante, perché altrimenti non si capisce cosa voglio dire. Potrebbe che stando al ristorante insieme a Len Senson abbiamo parlato della Bassa Anatolia, della Mongolia esterna, di una serie di battute magari anche volutamente ciniche sui nativi, bevendo ovviamente, insomma, quindi il discorso risulta un po' scombinato per questo motivo. Però voglio dire, io credo che sia indispensabile conciliare la capacità di confrontarsi con quanto sta avvenendo, che distrugge appartenenza e identità, con quanto c'è di poesia e che stiamo perdendo. Niente di più di questo, e poi partiamo con le diapositive. Grazie. Anche a lui, grazie.
Niente, spegniamo le luci, partiamo con le diapositive. Niente, allora partiamo con le diapositive. La prima serie riguarda, come ho detto, il Monte Graham. Il Monte Graham è detto dagli Apache grande montagna seduta, nella loro lingua Zilcha Sihan. Questa è chiaramente una cartina degli Stati Uniti. L'Arizona si trova esattamente nella parte in basso a sinistra, a confine col Messico. Questa è l'Arizona, appunto, dove si trova il Monte Graham. Le città più importanti qua sono Phoenix, nella parte bassa centrale, e Flagstaff, nella parte alta centrale. Questo è uno stato ad altissima densità indiana, uno degli stati a più alta densità. Ad esempio contiene la più grande riserva indiana degli Stati Uniti, che è quella dei Navajo, che occupa l'intero quasi quarto superiore destro dello stato. All'interno della riserva dei Navajo c'è un'altra riserva molto famosa, è quella degli Hopi. Invece ce ne sono moltissime altre riserve, qui c'è anche il Grand Canyon, tante piccole così, comunità sparse qua nel deserto, che appunto si tratta di uno stato quasi totalmente desertico. Il Monte Graham si trova invece nella parte sud-orientale, più o meno in corrispondenza della macchiolina di colore giallo-rosso nella quella superiore delle due. Appena sopra il Monte Graham, che in realtà non è una montagna soltanto, ma un massiccio che fa parte della catena di montuosa Pinalegno, vi sono due riserve Apache, quella di San Carlos e un'altra di cui adesso mi sfugge il nome. La riserva di San Carlos è stata creata negli anni 70 del secolo scorso, ancora prima che venisse catturato Geronimo, quindi prima delle ultime lotte degli Apache. All'inizio il Monte Graham faceva parte di questa riserva, viene sottratto alla riserva nel 1873. Quindi in piena epoca di lotte a Pasqua. Ecco, questo è il massiccio del Monte Graham. È una montagna straordinaria da molti punti di vista, sia dal punto di vista ambientale, soprattutto, che da quello spirituale. Da quello ambientale bisogna innanzitutto dire che è come un'isola, un'oasi nel deserto, in quanto presenta 5 strati climatici sovrapposti l'uno all'altro. Si va dalle pendici, che hanno un clima desertico dell'Arizona, con cactus e la famosa tumbleweed, cioè l'erba rotolante che si vede nei film hollywoodiani, fino alle sommità, che sono circa 3500 metri, dove vi è un clima di tipo alpino, quindi pini, neve d'inverno, orsi, aquile, eccetera. E questo perché alla fine dell'ultima glaciazione, circa 11.000 anni fa, le specie animali che si trovavano nei dintorni trovarono rifugio su questa montagna e scomparvero dai dintorni. Qualcuno ha paragonato un po' il ruolo che questa montagna ha per gli Apache e per gli altri popoli nativi della zona al ruolo che monti come l'Olimpo o Ayers Rock per gli aborigeni australiani hanno verso queste popolazioni. Quindi una montagna un po' degli dei, no? Gli Apache arrivano in queste zone circa 11.000 anni fa, appunto al fine dell'ultima glaciazione, fanno parte del gruppo linguistico Athapascan assieme ai Navajo, e erano popoli cacciatori, popoli nomadi, e razziavano le tribù Pueblo stanziali come gli Hopi. Quando gli Apache arrivarono qui, loro dicono trovarono dei spiriti che loro chiamano Gan, che sono gli spiriti della montagna, che erano già lì prima che loro arrivassero. Ecco, questa è un'immagine invernale, infatti, dell'aerea, come si vede c'è della neve, quindi è un'immagine delle parti alte del massiccio, che come ho detto fa parte della catena montuosa Pinalegno. Pinal in la Pasce significa cervo. I primi bianchi a giungere qui furono gli spagnoli nel 1500, i primi conquistadores che arrivarono dal Messico. Ecco, questa è un'immagine da terra invece del massiccio del Monte Graham. Ecco, oltre ad essere preziosa, cioè è preziosa dal punto di vista ambientale e spirituale, però questa montagna è minacciata da un progetto di costruzione di alcuni telescopi. Ecco, questa è un'altra immagine aerea. Come si vede intorno è tutto desertico, la montagna si vede da molti chilometri di distanza e ha un'aura speciale intorno, insomma. Questa invece è una diapositiva sovrapposta. Ecco qua, questo è una delle sommità del Monte Graham sulla quale è stato costruito un telescopio sulla cima, come vedete. Praticamente il progetto iniziale risale al 1983 ed è patrocinato dall'Università dell'Arizona di Tucson. E all'inizio altre università americane avevano aderito, tra cui la prestigiosa Università di Harvard, la Smithsonian Institution, che è l'istituzione scientifica di Washington più prestigiosa negli Stati Uniti, ma poi hanno abbandonato il progetto perché comunque si è rivelato molto dannoso dal punto di vista dell'immagine. Perché per arrivare a costruire dei telescopi qui si sono dovute aggirare delle leggi ambientali molto precise, come ad esempio il National Endangered Species Act, cioè la legge per le specie minacciate, e questo è costato un lavoro di lobby a Washington di milioni di dollari, si tratta di queste cifre. Il progetto vede dei partner italiani e tra l'altro si chiama non a caso progetto Columbus, cioè Colombo, ed è particolarmente offensivo anche per questo. I partner italiani sono l'Osservatorio Astrofisico di Arcetri, nella persona soprattutto del dottor Franco Pacini, che è il suo direttore, che vanta amicizie nella rivista istituzionale e scrive anche sul Manifesto, tra l'altro, e la Specola Vaticana, che è l'emanazione scientifica del Vaticano, che sta a Castel Gandolfo. Ci sono anche delle ditte coinvolte, tra cui per esempio la BCV Progetti in via Sant'Orsola 1 a Milano, che ha una commessa miliardaria per effettuare degli studi sullo specchio primario del telescopio, e due ditte di Lecco. Questi sono gli unici partner rimasti, che sono quindi tutti italiani, tranne l'Università dell'Arizona e l'Istituto Max Planck tedesco. I primi due telescopi, quello dell'Istituto Max Planck e quello della Specola Vaticana, sono già stati costruiti. Rimarrebbe il terzo, ultimo, perché sono stati ridotti a tre, che deve ancora essere costruito. Ecco, questa è un'immagine della parte sommitale della montagna e massiccio. Sono pini che in inglese si chiamano spruce pine trees. E in questa zona ci sono anche delle sorgenti, come vediamo nella prossima diapositiva, se non sbaglio. No, niente, qui è sempre un'immagine delle parti sommitali. Gli Apache hanno delle cerimonie particolari legate a questa montagna. Ci sono dei sepolcri che da migliaia di anni esistono qui, ci sono delle sorgenti sacre, ci sono delle erbe che crescono soltanto qui e che gli Apache utilizzano nelle loro pratiche di guarigione, e questo quindi è un'ulteriore prova del fatto che è unica veramente al mondo. Cioè praticamente il clima che si trova sulla sommità di questa montagna, allo stesso livello di latitudine si trova in Canada. Cioè praticamente questa montagna in un unico punto ospita 5 stati climatici che a livello del terreno, a livello del mare, vanno dal Messico al Canada. Ecco, questa è una delle sorgenti che dicevo. Come vediamo ci sono, siamo a un'altitudine elevata, come vediamo dal cielo molto di un blu intenso, ci sono pini, quindi un clima di tipo alpino, un tipo anche freddo in una certa parte dell'anno, e ci sono anche delle piante grasse. Tra queste piante grasse c'è una delle sorgenti sacre che gli Apache utilizzano nelle loro cerimonie, nei loro rituali, che vennero tutti proibiti dalla legge americana grosso modo dal 1870-80 fino a tutti gli anni 50 di questo secolo. E questo è uno scoiattolo rosso del Monte Graham. Lo scoiattolo rosso del Monte Graham, insieme al gufo macchiato messicano, è una delle due specie minacciate di estinzione che esistono su quest'area, e quindi sono minacciate ancora di più dal progetto di questi telescopi. Questa in realtà è una sottospecie che si ritenne estinta nel 1968, ma venne poi riscoperta nel 72, di cui esistono 200-300 esemplari soltanto in questo luogo, ed è molto preziosa perché presenta le caratteristiche assolutamente molto diverse da tantissime altre specie di scoiattoli che sono peculiari di quest'area. I fautori del progetto del telescopio dicono che sulla Telmontagna esistono già tante altre cose, abitazioni, addirittura uno studio biblico, delle strade, eccetera. Ma in realtà tutte queste cose esistono nelle parti più basse, perché la parte più alta, che è Parco Nazionale e ospita appunto specie come quella dello scoiattolo rosso, il Monte Graham, non è mai stata toccata ed è fatta da foresta di pini vergini. Ed è stata toccata soltanto dalla strada per costruire i telescopi e dai due telescopi già costruiti. Ecco, questa è l'altra specie, il gufo macchiato messicano. Tutte queste diapositive sul Monte Graham sono state fornite dall'Apache Survival Coalition, che è la coalizione per la sopravvivenza Apache, un'organizzazione nativa degli Stati Uniti di Apache, appunto, che si occupa della cerca di recuperare l'identità di questo popolo e di preservarla. Ancora due esemplari di gufo macchiato messicano. Questa specie è anch'essa in via di estinzione, ne rimangono un po' più esemplari, qualche centinaio in più di quanto riguarda di quanto invece accade per lo scoiattolo rosso. Ecco, qui è un'altra immagine delle parti sommitali, una foresta appunto vergine. E qui passiamo un po' a un bestiario del Monte Graham, un po' una rassegna delle varie specie animali, alcune che si trovano su questa massiccia. Questa è un'aquila, un po' simile alle aquile delle nostre Alpi. In questa zona, appunto, a seconda dell'altitudine, trovano rifugio moltissime specie, come vedremo, tipiche di moltissimi altri climi. Questa, appunto, è una specie che abita le parti superiori della montagna. Ancora un'aquila, probabilmente nei pressi del nido. E questi sono dei pappagalli, tipici chiaramente di un clima più tropicale, magari più messicano. Il confine del Messico non è poi così lontano. Ancora un'aquila in volo. E questa invece è un'altra specie di gufo, non il macchiato messicano, magari più comune dalle nostre parti. Sempre nella parte sommitale, come vediamo, le conifere intorno. Un altro volatile, questo è probabilmente un falco pellegrino. E due falchi che lottano. Appunto, come dicevo prima, quest'area è parco nazionale a tutti gli effetti ed è sotto l'egida della US Forest Service, il servizio forestale americano, che praticamente ha dato il proprio beneplacito, il proprio benestare alla costruzione dei telescopi. Per questo è necessaria una specifica eccezione alle leggi ambientali americane a livello federale. Un'eccezione che è stata fatta senza intanto consultare gli Apache, che tra l'altro sono magari hanno la pelle un po' scura, sono poveracci, anche se crepano non gliene frega niente nessuno, e soprattutto non hanno i soldi per fare lavoro di lobby a Washington. E poi è stato fatto senza una consulta di tutto il Congresso, come richiede la legge americana. Un lupo. Siamo passati ai mammiferi. Un'altra immagine di un lupo. Queste foto sono tutte della Apache Survival Coalition, di questa coalizione per la sopravvivenza Apache. Ecco, la Apache Survival Coalition in questa lotta trova a suo fianco, primo caso nella storia degli Stati Uniti, una coalizione, un'associazione di ambientalisti bianchi americani, la Mount Graham Coalition, che è una coalizione del Monte Graham, che è stata fondata appositamente per difendere questo luogo, il Monte Graham. Dall'83 ormai c'è stata una battaglia senza esclusione di colpi nei tribunali americani, anche in Italia, magari a livello più di movimento, per cercare di bloccare questi progetti. Appunto, come dicevo prima, due telescopi sono già stati costruiti, questo è un Puma o Leone di montagna, mentre invece il terzo rimane ancora da costruire. Il terzo telescopio è quello dell'osservatorio di Arcetri dell'Università dell'Arizona, sarebbe, se costruito, il più grande dell'emisfero boreale. Comunque di questo parliamo più avanti. Adesso continuiamo a vedere gli animali di questa zona, il puma appunto, questa è una femmina di cervo. Il cervo nella visione dei nativi americani in generale, soprattutto presso gli Apache, è un po' l'animale, siccome ogni animale ha un significato rituale, un significato simbolico, è un po' l'animale che nella visione, quando una persona fa una ricerca di visione personale, è un po' l'animale che porta la visione, porta il discernimento, la consapevolezza, la comprensione finale. Questo è probabilmente il suo piccolo. Queste foto sono veramente straordinarie, appunto sono arrivate senza neanche pagare nulla dalla Apache Survival Coalition, che ha un grosso seguito appunto nella riserva di San Carlos, che però vede da una parte i tradizionalisti, quelli che appunto vogliono preservare la loro tradizione, la loro identità culturale, la loro lingua, dall'altra parte diciamo tra virgolette progressisti, quelli che vogliono integrarsi e che vengono ironicamente definiti dagli altri indiani apples, cioè mele, quindi rossi fuori e bianchi dentro. Questo è un rettile. Questo è probabilmente il falco che mi ha visto prima appollaiato, il falco pellegrino in volo. Questo è probabilmente un topo canguro, cioè sono quei topi tipici piccoli mammiferi tipici del deserto del sud-ovest americano, che hanno le zampe posteriori molto più lunghe e saltellano un po' come i canguri. Chiaramente questo animale è tipico delle zone più basse del massiccio. E questo è il famoso coyote. Il coyote è una figura onnipresente presso tutte le popolazioni native americane di tutto il continente nordamericano, che sono oggi più di 350, ma ai tempi di Colombo erano molte centinaia di più. Ci sono moltissime differenze di lingua, di cultura, a livello spirituale, a livello così sociale, tra le diverse nazioni di questo continente, che appunto è un continente, quindi ci sono spazi di migliaia e migliaia di chilometri. Però il coyote è un po' uno dei dominatori comuni. Il coyote è un po' visto come una figura di imbroglione, nei miti, nella tradizione orale è indicato come il trickster in inglese, cioè l'imbroglione, che sta un po' in bilico tra il bene e il male, non è né da una parte né dall'altra, e nei miti, nelle leggende, cerca sempre di imbrogliare qualcuno, di fregare qualcuno, ma alla fine viene magari lui stesso imbrogliato e ne esce sempre un po' bastonato e un po' trionfante. Mi viene in mente esempio il mito della creazione della Lakota o Sioux, in cui il coyote viene come ostracizzato, viene mandato ai limiti del mondo, però da un'alzata di spalle di chi se ne frega. È un po' una figura di questo tipo, un animale molto raro da vedere anche nel deserto, e quindi fa parte appunto della parte più bassa della montagna. E anche questa è questo è un esemplare di volpe del deserto, anche qui siamo nelle parti più basse. Una tartaruga o testuggine. Un orso grizzly. Questi sono gli orsi più di dimensioni maggiori nel continente nordamericano. Più grossi di loro sono soltanto gli orsi bianchi dell'Artico. Come vediamo, questa è una scena che è tipica magari dei fiumi canadesi o dell'Oregon, dello stato di Washington, quindi a migliaia e migliaia di chilometri più a nord. e non è difficile immaginare come questa montagna si come mai questa montagna sia ritenuta sacra dagli Apache. Anche questo è un orso ripreso col teleobiettivo. Un maschio probabilmente. E questi sono due maschi nel periodo degli amori. L'orso nelle culture native, grosso modo, è identificato come un essere molto simile all'uomo in quanto è onnivoro, in quanto si erge su due zampe, ed è assimilato alla conoscenza del mondo vegetale, delle erbe. Infatti l'orso ha una grande conoscenza di queste cose, delle radici, riesce a curarsi da solo, riesce a individuare le varie erbe per scopi medicinali, e presso molte tribù esistono clan dell'orso. I clan dell'orso esistevano soprattutto, purtroppo, i clan dell'orso che sono o erano società spirituali semisegrete nelle quali gli iniziati venivano appunto iniziati all'arte di guarire, all'arte di guarire tramite le erbe, tramite le radici, le bacche, le varie cose che la natura offre. Questo è un tasso. Tra l'altro il nome Cheyenne di Lansenson è tasso che cammina. E questo è un animale che ancora non ho capito cosa sia. Perché queste foto appunto ci sono arrivate senza didascalie e abbiamo un po' cercato di dargli un ordine. Probabilmente appunto, un animale di piccole dimensioni che dalle nostre parti assolutamente non esiste. Ecco, queste sono impronte di dinosauro. Chi è stato in Arizona, soprattutto nella riserva dei Navajo, non ha sicuramente mancato di andare a vedere le varie impronte di dinosauri che ci sono un po' in giro per tutta la riserva. Molto spesso i nativi delle riserve più disagiate, più disastrate, fanno qualche dollaro in estate cercando di portare i turisti bianchi, europei e anche soprattutto americani che sono un po' più bacchettoni a vedere queste impronte per $1 o $2. Qui siamo passati al fattore umano della zona, quindi gli Apache. Gli Apache come erano? Abbiamo un paio di immagini. Questa è una donna Apache del secolo scorso, a fine del secolo scorso, che porta un oltre per raccogliere l'acqua. Ancora una donna Apache che allatta il proprio bambino in una culla tradizionale. Come dicevo prima, gli Apache appartengono alla famiglia linguistica Atapascana assieme agli Navajo e assieme ad altre popolazioni che hanno disseminato lungo il loro cammino dalla Siberia, perché è da qui che provengono, fino a queste regioni circa 11.000 anni fa. Si trattò di un processo molto lungo, molto lento. Esistono ad esempio delle popolazioni, una popolazione in particolare che si chiamano Dene, e vivono nei dintorni di Calgary, in Alberta, una provincia canadese, che parlano una lingua pressoché identica a quella dei Navajo, che nella loro lingua si definiscono Dine. E quindi è testimonianza di questa lunghissima immigrazione avvenuta migliaia e migliaia di anni fa. Franco Pacini, direttore dell'Osservatorio Astrofisico di Arcetri, in un dibattito televisivo che abbiamo avuto un mese scorso, ha avuto il coraggio di dire che gli Apache sono arrivati qui da poco tempo. Sicuramente molto di più dei bianchi. E questi sono gli Apache oggi. Alcune immagini, così rubate, delle bambine. Le due sulla destra sono vestite con un abito abbastanza tradizionale, ma pur sempre con un tessuto con una stoffa portata dai bianchi. La ragazzina sulla sinistra sfata un po' il mito degli indiani pennuti perché è vestita con un jeans e maglietta tranquillissima. Molte volte appunto, soprattutto abbiamo visto anche dei tabelloni pubblicitari qua in Italia, ci sono anche dei libri in cui si vedono immagini color seppia in bianco e nero di capi indiani del secolo scorso che parlano in un linguaggio ultra forbito da laureati e dicono delle cose bellissime, molto poetiche, ma in realtà questa magari è perlomeno una parte della cultura nativa, delle culture native perlomeno, perché comunque ci sono molte altre cose, non dobbiamo mai scordarci, demitizzando un po' certi discorsi, che i popoli nativi, gli indiani d'America sono delle persone, hanno anche loro i loro difetti, i loro pregi, i loro difetti, quindi molte volte una persona che non sia mai stata negli Stati Uniti, non è raro incontrare una persona di questo genere che si stupisca del fatto che gli indiani vestono come noi o vanno all'università o pagano la bolletta del telefono. Ecco, qui invece una cerimonia tradizionale che magari farebbe contenti di più quelli che vogliono vedere gli Apache in un certo modo, stereotipato come dicevo prima, è una delle due cerimonie tradizionali Apache che sono rimaste dopo la repressione religiosa del governo degli Stati Uniti, che è durata, come dicevo prima, fino agli anni 50. Nella fattispecie la cerimonia di pubertà femminile, le due ragazzine sulla destra hanno avuto le prime mestruazioni e quindi questo segna il loro passaggio nell'età adulta, dall'adolescenza, dall'età infantile all'età adulta, perché l'adolescenza è un po' un'invenzione di noi moderni. Il materiale che viene cosparso sul loro capo è polline. Il polline è polline di fiori, il polline è un po' quello che è la salvia argentata o selvatica per i popoli delle pianure, e cioè una sostanza che scaccia le influenze negative, che protegge, che viene utilizzata in quasi tutti i rituali. La donna sulla sinistra, più anziana, è Ola Cassador. Ola Cassador è discendente diretta del capo Apache del secolo scorso, Cassadore, ed è presidente dell'Apache Survival Coalition, la coalizione che si occupa della preservazione del Monte Graham e della identità culturale, e che ci ha inviato queste immagini. Questa è un'altra foto della stessa cerimonia. Una cerimonia pubblica alla quale tutti assistono, perché appunto tutti debbono sapere che queste due persone sono diventate adulte. Ecco, qui passiamo un po' invece alla fattispecie del progetto sul Monte Graham. Questo è un ritaglio di un giornale degli indiani cattolici negli Stati Uniti. Il titolo dice: agli indiani è stato detto di mantenere la loro cultura, e si tratta del periodo in cui il Santo Padre Giovanni Paolo II si è recato negli Stati Uniti in visita ufficiale, è andato anche in Arizona, a Phoenix ha incontrato il rappresentante degli Apache, e in questa occasione appunto come si legge dalle prime righe dell'articolo, c'è scritto: Papa Giovanni Paolo II ha detto ai nativi americani che la Chiesa ha cercato di proteggere i diritti degli indiani, sebbene non tutti i membri della Chiesa abbiano sostenuto questa responsabilità. Una cosa tortuosa per invece nascondere i crimini genocidi, soprattutto compiuti dai gesuiti in tutto il continente nordamericano. Dobbiamo ricordare che non soltanto la Chiesa cattolica, ma tutte le varie chiese protestanti, battista, dei salti dell'ultimo giorno, cioè chi più ne ha più ne metta, hanno fatto un po' una corsa all'oro nelle riserve degli Stati Uniti, soprattutto dagli anni 20, 30, 40 in poi, per appunto accaparrarsi i fondi che il governo degli Stati Uniti destinava alle tribù, e quindi per evangelizzarli. Ma non bastava magari con la convinzione, la persuasione, lo si faceva con le scuole residenziali, nelle quali i bambini venivano picchiati, erano prigionieri di guerra, veniva loro impedito di parlare la lingua nativa, se altrimenti gli lavavano la lingua col sapone, e via di questo passo. E questo è appunto il Papa che incontra un rappresentante Apache. Come dicevo prima, tutte le comunità native, non soltanto native americane, ma in tutto il mondo, sono spezzate in due tra progressisti, tra virgolette, o integrazionisti, e tradizionalisti, cioè quelli che vogliono mantenere la loro cultura. Probabilmente questo era un indiano cattolico. C'è molto sincretismo religioso tra i nativi americani, cioè molti nativi che magari sono al tempo stesso cattolici e praticano la loro religione, la loro spiritualità tradizionale. E qui il Papa appunto, ha avuto parole di elogio per la loro identità culturale, eccetera. Ancora qui il Papa che riceve la benedizione di uno di questi rappresentanti. Ecco, passiamo alla seconda serie di diapositive. E qui invece sono i fatti, non le parole. Questi sono le persone pagate dalla Specola Vaticana, dal Vaticano, per costruire la strada che conduce al sito dove è stato costruito il telescopio della Specola Vaticana. La didascalia appunto dice che più di 1000 alberi sono stati distrutti per questa strada del telescopio che conduce al cuore dell'habitat dello scoiattolo rosso del Monte Graham e inizia la frammentazione e la rimozione dell'ultima foresta vergine intatta del Monte Graham. Chiaramente gli Apache non sono stati neppure contattati per sapere cosa ne pensassero di questo progetto. Ecco, questa è la strada che è stata costruita, che è il taglio degli alberi. L'Università dell'Arizona ha affermato di aver spedito loro una lettera neanche raccomandata, lettera che chiaramente non è mai arrivata, se è mai esistita. Il Consiglio Tribale degli Apache di San Carlos comunque ha emesso 3 risoluzioni contrarie, una dopo l'altra, al progetto. Una quarta risoluzione di neutralità, non a caso, visto che poi il presidente tribale di questa risoluzione è stato processato e condannato per essersi intestato $145,000 dei fondi tribali. Ci sono stati anche casi di corruzione da parte di emissari dell'Università dell'Arizona, ci sono stati casi di poliziotti che si sono infiltrati tra gli ambientalisti per cercare di fermare le proteste. Comunque, ecco, questa è un'altra immagine dello scempio che è stato fatto. Qui siamo nel 93. Comunque, il Consiglio Tribale di San Carlos ha emesso un'ultima risoluzione alla fine del 93 che ha cancellato tutte quelle precedenti, ha riaffermato la sacralità della montagna, cosa che viene negata dai gesuiti, ed ha condannato appunto il progetto. Questa è una protesta di ambientalisti e Apache uno vicino all'altro di fronte all'ufficio del senatore John McCain a Phoenix, credo, o a Tucson, in Arizona. Alcuni dei cartelli dicono no Pope, no scope, cioè niente Papa, niente telescopio, altri no Arcetri scopo, man Graham, niente il telescopio di Arcetri sul Monte Graham. Prima la Terra, poi le stelle. Perché appunto questi progetti, questi telescopi dovrebbero servire a studiare la possibilità della vita nel cosmo. In realtà c'è un finanziamento molto cospicuo da parte della NASA di milioni e milioni di dollari per effettuare degli studi sull'utilizzo del laser in astronomia che verrebbero realizzati sul Monte Graham. E questo fa un pochettino pensare. Ecco, qui vediamo un altro cartello, Max Planck, Get off Mount Graham, cioè fuori Max Planck dal Monte Graham. Max Planck è l'istituto tedesco che ha realizzato il primo telescopio. Quindi ci sono interessi sicuramente molto più forti di quelli che si sanno ufficialmente. Appunto, un interesse sicuramente si è arrivati a pensare militare, in quanto la NASA ha stanziato questi 20 milioni di dollari. Un interesse anche da parte del governo italiano che ha stanziato 25 miliardi di lire, non ricordo se con il governo Ciampi o con il governo Amato, tramite il Ministero dell'Università della Ricerca Scientifica per finanziare questo progetto. Nella scorsa legislazione c'è stata anche una mozione firmata un po' da tutti i parlamentari, da Alleanza Nazionale alla Rifondazione Comunista, per congelare questi fondi. Che poi però la mozione non è stata votata perché è stata fatta oggetto di scambio politico all'interno dei giochetti soliti del Parlamento e alla fine i fondi non sono stati congelati. Adesso si sta cercando di ripresentare un'ulteriore mozione da parte degli oppositori al progetto. Questa è un'immagine della zona che sta proibita all'ingresso ai nativi. Scritto: attenzione, state entrando un'area di esplosioni. Anche questa è una violazione, oltre a quella del primo emendamento della Costituzione americana, che prevede libertà religiosa per tutti gli americani, è una violazione anche di una legge specifica del 78, la Native American Religious Freedom Act, cioè la legge per la libertà religiosa dei nativi americani, che sancisce il diritto ai nativi americani di praticare la propria spiritualità e di recarsi quindi nei siti sacri, nei luoghi sacri che ne fanno parte integrante, chiaramente proibendo ai nativi di recarsi in questa area sacra, di raccogliere le loro erbe e di fare le loro cerimonie. Si viola questa legge e si viola il primo emendamento della Costituzione americana. Ma quando non si hanno i soldi in tasca, evidentemente questo conta poco. Questo invece è un ritaglio del 12 marzo 92 della Phoenix Gazette, un quotidiano di Phoenix. Dice, il titolo dice: il Vaticano afferma che il Monte Graham non è un sito sacro. Infatti il gesuita padre Coin, il direttore della Speccola Vaticana, nonché professore all'Università dell'Arizona, afferma che lui non può accettare il fatto che lui dice che questo monte non è sacro perché la sua sacralità non è documentabile. Ma sarebbe strano che fosse documentabile, visto che la cultura Apache è una cultura a tradizione orale e quindi non esistono documenti scritti che provino questa cosa. Evidentemente il signore in questione non può più bruciare gli eretici come si faceva nel Medioevo e allora utilizza questi mezzucci. Qui siamo davanti a un tribunale dell'Arizona, ancora Ola Cassa sulla destra e un altro rappresentante Apache, alla fine di una delle udienze delle cause intentate contro l'Università dell'Arizona. Bisogna dire che nel 93 il giudice federale Marques di San Francisco ha fermato i lavori del terzo telescopio e la cosa è stata ribadita in appello l'anno seguente dal giudice Alarcon. I lavori del terzo telescopio sono stati fermati e sono state ordinate nuove verifiche di impatto ambientale, soprattutto per quanto riguarda lo scoiattolo rosso del Monte Graham. Tutto questo cioè, riguarda soltanto gli aspetti ambientali, ignorando del tutto quelli spirituali, sanciti dalla Costituzione. Ecco qui il Monte Graham sullo sfondo e in primo piano un camion della società di costruzioni che ha poi costruito il secondo telescopio, quello del Vaticano, e i materiali che sono serviti alla sua costruzione. Un'altra protesta, sempre Ola Cassa in prima fila, quello sulla destra è Mike Davis. Entrambi sono stati in Italia nel marzo 94, a Firenze e a Roma, per orare, parola difficile, la loro causa. Sono stati praticamente ignorati dalla stampa italiana, addirittura la redazione fiorentina della Repubblica ha pubblicato un vergognoso articolo in cui ridicolizzava il fatto che ci fossero questi indiani in Italia. Questo perché Franco Pacini, ancora una volta, assieme al suo vice Salinari, che vantano amicizia in Parlamento nel PDS, soprattutto per quanto riguarda il capogruppo del PDS, cioè Giovanni Berlinguer, che erano compagni di università, appunto Pacini ha inviato delle dogmatiche note stampa alle redazioni fiorentine dei giornali, appunto ridicolizzando, dicendo che appunto questi due Apache non rappresentano la tribù degli Apache, eccetera, eccetera. Chiaramente lui riconosce soltanto il governo tribale degli Apache, quello ufficiale, che viene eletto alla maniera dei bianchi e comunque non rappresenta la parte tradizionalista, la parte più autenticamente Apache di queste popolazioni.